minuti, però teniamoli buoni 5 minuti. Continuiamo la registrazione via Skype. Ecco, continuiamo qua su Skype. Allora, ho avviato adesso la registrazione su Skype. Poi faccio un bel taglietto. Allora, Caterina, parlaci un po' ricomincia il discorso, della scuola.
Ok. Allora, secondo me ora come ora è molto meglio perché molti insegnanti si sono dovuti aggiornare per forza con il fatto della DAD e alcuni fanno anche un buon lavoro perché comunque o ti abitui o ti abitui. Molti ancora non sono entrati nel mood, diciamo, per forza DAD e quindi imparare come funziona questa didattica a distanza, usare computer, usare comunque la tecnologia. Cosa che prima magari c'era chi lo sapeva fare, ma c'era chi neanche ci provava, perché comunque non era obbligatoria come cosa, e invece ora molti lo fanno, molti hanno imparato meglio, sì.
Però restano degli incompetenti professori sotto molti aspetti, no?
Sì, rimangono sempre, sì, perché comunque hanno la
Alla fine
tecnologia, ma certi argomenti sempre che non
sono dei
sanno
boomer.
affrontarli.
Sono dei boomer, no, 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 assolutamente. Sono dei coglioni, molti professori, non
Non
tutti.
tutti,
Però
non tutti, non
la
tutti.
situazione è grave, l'istruzione ne ha risentito moltissimo, no? Quindi in qualche modo c'è bisogno di una politica atta a restituire quella tranquillità che c'era prima dello scoppio di questa epidemia, che ha coinvolto anche Caterina, perché Caterina ha il Covid.
No.
Noi ovviamente dobbiamo crederci, non possiamo dire adesso gli ascoltatori possono anche dire no, è tutta una stronzata, però. Io gli credo, e noi della Zona Bianca Podcast diamo la possibilità a tutti di esprimersi liberamente. Quindi, se Caterina dice che ha il Covid, io e Pier Mauro diciamo bene, mi dispiace, ce l'ho avuto anch'io, quindi capisco cosa significa avere il Covid. E adesso dico la mia sull'università, perché mi preme molto. Parlare di questo mondo. Io e Pier Mauro possiamo dare anche dei consigli a chi ancora
È indeciso.
si è indeciso o si trova disorientato. Allora, l'università è un posto brutto, possiamo dirlo, è un posto brutto, è molto difficile ambientarsi fin da subito. Bisogna andarci con i piedi di piombo, vero Pier Mauro?
Esatto, infatti se prendiamo esami delicati, ora parliamo di giurisprudenza, come possiamo parlare di economia, filosofia, tutti gli esami, diritto romano, diritto costituzionale, diritto privato, questi sono tutti esami che alla fine vertono sullo studente, diciamo, no? E uno
Esatto,
studente
sì.
impreparato che va senza il fuoco che ha dentro, no? Per la giurisprudenza, per altre materie, viene seccato subito, diciamo.
Sì, viene steccato, diremo noi, viene.
Specialmente l'università è un posto frequentato da luridi comunisti come Davide.
No, 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 no,
Mi
io
dissocio, mi
no,
dissocio.
no, 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 poi allora qui non abbiamo limitazioni, non siamo su Twitch, qui questa è una trasmissione, possiamo dire, radiofonica, senza alcun tipo di limitazione. Qui le parole con la F word, quindi frocio, negro, non sono abolite. Se uno la vuole utilizzare in una certa maniera, può farlo. E, rispetto a Pier Mauro, io voglio aggiungere che rispetto a quello che ha detto lui, l'università bisogna affrontarla con molta calma e soprattutto scegliere bene, osservare le diverse materie, quindi vedere ogni singola materia, capirle bene e capire gli argomenti che andranno a studiare in ogni singola materia. Ora faccio l'esempio di diritto privato, che è uno degli esami più tosti per il primo anno per le matricole che frequentano giurisprudenza, ma in tutti gli ambiti, in tutte le facoltà ci sono quegli esami che verranno odiati, e che sono odiati dai secoli dei secoli. L'università è gestita male, sotto un punto di vista, secondo me. Adesso vi dirò una cosa che verrò attaccato pesantemente da tutti, però non me ne frega un cazzo. Io credo in questa cosa. la porterò avanti come il mio verbo per quanto riguarda l'università. Allora, si favoriscono i poveri, all'università si favoriscono i poveri, chi è povero è favorito. Perché? Chi paga le tasse all'università perché ha un reddito maggiore ha una spesa complessiva che può arrivare anche al di sopra di 1000 euro l'anno. Invece chi ha un reddito mese sotto una determinata soglia non paga un cazzo o comunque paga pochissimo e hanno tutti, quindi entrambe le persone, sia il povero disgraziato che non ha lira, sia quello che paga 1000 euro l'anno, hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri. Non c'è quindi un'equità alla base, secondo la mia opinione. Cioè, il povero che è fortunato a non avere soldi in questa circostanza, chi va all'università da povero, quindi si va là per prendere un titolo che gli porterà, che gli frutterà denaro, se in generale, attenzione, in generale, poi si ritroverà ad avere un lavoro e quindi una stabilità economica, in molti casi. Lo stesso vale per chi paga 1000 euro l'anno. Il problema dov'è? Chi paga 1000 euro l'anno ha un servizio uguale a quello che ha chi non paga niente. Invece io vorrei, per essere equi in una società equa, chi paga 1000 euro, l'università a chi paga 1000 euro fornisce tutti i libri, tutti dal primo all'ultimo anno fornisce i libri che gli serviranno all'alunno, che serviranno all'alunno per affrontare gli esami, niente di più, niente di meno. Quindi non è un favoritismo di alcun tipo, è semplicemente dare la possibilità a chi paga 1000 euro l'anno o più di avere una detrazione, diciamo, fiscale per quanto riguarda il costo dei libri, perché poi i professori fanno comprare i libri agli alunni per affrontare gli esami perché faranno domande mirate che le risposte saranno contenute solo in quel libro. I libri costano, ragazzi. Vergogna, vergogna, vergogna. Possiamo dirlo a gran voce, Pier Mauro, vergogna
Anche dalla
perché.
stigmatizzazione delle università private e telematiche soprattutto. Allora io frequento una telematica, l'Unitelma Sapienza, che è pressoché identica alla Sapienza, tranne per alcune piccole differenze, però vedo molto spesso la Pegasus, le campus, vengono tutte quante, diciamo, attaccate. Lì il materiale viene fornito, le lezioni sono preregistrate, gli esami sono scritti in via online, quelle sono il futuro, secondo me. Anche se la socialità dell'università in presenza non è paragonabile. Non so,
No, assolutamente.
i tuoi primi giorni in università, io ricordo feste, festini, tutte persone che ti invitavano, subito si faceva amicizia, tutte queste cose, quello non è replicabile.
Certo, io ho avuto una brutta esperienza all'università nei primi giorni, ho fatto amicizia con dei ragazzi, e poi ci siamo incontrati anche a Roma, io sono stato 2 settimane a Roma in un hotel a San Lorenzo, un quartiere vicino alla Sapienza, e uscivo con loro, mi sono divertito con loro, però poi si sono troncati i rapporti perché mi hanno trattato di merda e quindi ho dovuto, diciamo, abbandonarli. Quindi sì, però è vero che si fa subito amicizia e la socialità che si trova in presenza non ha niente a che vedere con rapporti online, quindi videochiamate, eccetera, che poi si va a perdere tutto. Io mi ricordo quando Pier Mauro e io ci incontravamo a ricreazione, ecco, anche quello è importante, quello i ragazzi che hanno iniziato quest'anno l'università o le superiori hanno perso quei momenti, no? Che magari vedranno quando arriveranno in quinto superiore, che magari rivedranno quei momenti quando questa merda che esiste, perché inviteremo negazionisti in trasmissione a dire che la loro opinione, però il Covid esiste. Quindi e il Covid ha portato grandi danni all'istruzione italiana, che già di suo era una merda. Non favoriva anzi, non favoriva il lavoro. Io mi ricordo che ho fatto alternanza scuola-lavoro, ma era una
Nelle case di
cazzatina.
riposo, niente,
Sì,
giusto
sì, sì, sì,
perdita di
sì, sì.
tempo.
Sì, un po' una perdita di tempo, anche se è stato molto bello, la mia esperienza è stata molto interessante. Sono stato in una comunità per persone con deficit, Down, eccetera, ragazzi con sindrome di Down, eccetera, e è stata una bella esperienza, ma quello non ti dà da mangiare però. In molte situazioni quello non ti dà da mangiare perché non si trova lavoro così facilmente. Quindi voglio dire, tu Caterina, cosa ne pensi di questi argomenti, anche alternanza scuola-lavoro, perché molti fanno anche alternanza scuola-lavoro con questo Covid.
Noi da quest'anno la stiamo facendo in DAD perché comunque non si può andare e non la stiamo facendo. Ci forniscono dei fogli dove ci sono dei quiz, quello che tu pensi, cioè se vedi un anziano in mezzo alla strada, cosa fai, cose così, ma
Lo
non
tiri
so
sotto.
comunque.
Una merda, lo tiri sotto il vecchio, lo tiri
Non.
sotto, lo tiriamo sotto i
Coraggio.
vecchi comunisti li tiriamo tutti sotto, giusto?
Gli anziani girano troppo.
Sì. Poveri
Gli anziani
anziani.
girano troppo.
Poveri
Beh, ma
anziani.
cazzatine quindi, Caterina.
Sì, non è la stessa cosa, insomma, come andare magari lì e niente, questo è molto diverso, sì.
Quindi è una, diciamo, argomenti belli ma un po' portati
Ah,
all'estremo,
fatti,
cioè
sì, fatti così,
fatti
fatti a
male,
casa,
fatti male, fatti a
fatti male.
cazzo di cane, ok, a cazzo di cane, abbiamo capito, quindi l'istruzione non sta funzionando. Mi rivolgo ai professoroni comunisti che gestiscono i professori e che gestiscono questa epidemia, questa emergenza male. Fatevi un esame di coscienza perché i ragazzi, come sentite, non tutti sono pro scuola a distanza, molti vorrebbero una scuola in presenza con le dovute precauzioni, però sono un po' limitati. Ecco, Caterina e Pier Mauro, cosa ne pensate sulle limitazioni del Covid, zona rossa, tutte queste limitazioni che ci stanno costringendo a restare chiusi in casa? Cosa ne pensate?
Allora, io sono contrario alle limitazioni, specialmente, cioè il Covid esiste e questo non si può mettere in dubbio. Le mascherine vanno portate, il distanziamento va portato, però chiudendo i ristoranti, chiudendo i bar, non chiudendo le metro, gli autobus e lasciando, diciamo, i luoghi pubblici aperti dove i giovani si radunano, è inutile che chiudi i bar, i ristoranti, le palestre, quello è solo per far morire gli imprenditori. O no, dai. Le
Esatto. Sì,
palestre
ma
andrebbero
infatti.
riaperte con le dovute precauzioni, metro di distanza, sanificazione, anche i bar e i ristoranti la sera.
Io concordo, sì, concordo, anche perché tanto i giovani un posto dove radunarsi lo trovano sempre. Quindi comunque se
Esatto,
non stanno al
esatto,
bar
esatto.
insieme, magari stanno in una piazzetta insieme senza mascherina, a questo punto facciamo lavorare le persone, si mettono, anzi ai bar anzi, è molto più sicuro perché comunque uno si siede, sta anche magari a distanza. E lancio una provocazione così, musei chiusi, ristoranti chiusi, perché comunque no, il distanziamento tutto quanto, però le chiese rimangono aperte, anche lì, perché quelle
Esatto,
sono aperte.
andrebbero chiuse definitivamente, ad esempio.
Cioè, comunque se
Allora,
deve essere chiuso tutto, deve essere chiuso tutto e non comunque chi sì e chi no, perché lo
esatto.
trovo
No,
giusto.
perché poi lo Spirito Santo protegge, no? Chi va in chiesa ci pensa lo Spirito Santo. Però comunque, brava
Chiudendo parentesi.
Caterina, ottima. Ma la cosa assurda è che a pranzo c'è la possibilità
Sì,
non
non c'ha
adesso perché siamo in
senso.
zona rossa, in zona rossa, in zona arancione, in zona gialla, si poteva andare a pranzo nei ristoranti, però poi la sera è tutto chiuso. Allora, i
Perché a
ragazzi,
pranzo
come
sì,
diceva
a
prima,
cena
esatto,
no?
i ragazzi trovano sempre il metodo per radunarsi. Quindi voi che ci costringete a questo stato di vegetazione, restare in casa chiusi, non fate altro che peggiorare la situazione. Quando finalmente si riuscirà a vaccinare la maggior parte della popolazione, le cose secondo me non cambieranno perché il Covid potrà comunque infettare le persone in maniera più leggera, ma comunque non resterà comunque nelle nostre vite per molto tempo. Quindi è una vergogna limitare soprattutto i ragazzi. Io capisco gli anziani che sono più in difficoltà, ma i ragazzi è una vera limitazione che non va bene, non va bene. E
C'è
soprattutto
chi
non va
poi in
bene
zona rossa è
perché
uscito lo
sì.
stesso, quindi comunque
Sì,
c'è chi esce
quelli
lo
sono
stesso.
criminali, quelli sono criminali, quelli sono criminali, perché la legge va rispettata anche se non ci piace, quelli che escono senza giustificato motivo sono dei criminali che vogliono semplicemente la morte dei loro cari a questo punto, perché se, io vedo gente, ragazzi soprattutto, che lì anche portando la mascherina a volte poi in effetti si radunano e se la tolgono.
Io
Ecco,
attribuisco
portare
la
la mascherina.
colpa, Davide, io attribuisco la colpa agli over 60. E ti spiego anche
Perché?
perché. Se ti
Sì.
fai un giro nei paesini, specialmente nel centro, sono tutti raggruppati nelle panchine senza mascherina e sono la categoria che è più affetta dal Covid, cioè più in pericolo, più a rischio.
Sì.
Secondo me dovrebbero porre delle limitazioni a chi ha più di 60-70 anni. Quello sarebbe una
Ma
cosa
sì,
giusta.
ma bisogna limitare questo diffondersi del virus che comunque colpisce chiunque. Allora, io come ho preso il Covid? Io stando dentro casa, perché non sono uscito, la responsabilità è stata di una persona che ha contagiato mia madre, che a sua volta ha contagiato tutti noi in casa. Io però non uscivo da parecchio quando mia madre ci ha contagiati tutti quanti. La colpa la do a chi non si controlla, non si fa dei tamponi regolarmente, se svolge un servizio pubblico, quindi ristoratori, cuochi, chiunque, si deve tamponare ogni settimana. Perché? Per tutelare i clienti. Per tutelare i clienti. Vergogna a chi non lo fa, vergogna a chi non lo fa, che porta semplicemente questa zona rossa. Poi si lamentano perché ovviamente la loro attività è limitata, la loro attività lavorativa è limitata e poi si lamentano. Non vi lamentate poi se fate schifo semplicemente, vi dovete in qualche modo tamponare. Ecco, questo è il messaggio chiave. La diffusione del virus non si fermerà fino a quando non ci sarà un controllo, ma un controllo che non obblighi le persone a non vivere. Ecco, deve essere un controllo moderato, secondo me, o no? Deve essere un
Non ci deve
controllo.
essere libera tutti, però comunque un po' più di libertà ci deve essere, diciamo.
Certo. Ci deve
Negli
essere in qualche
spostamenti.
modo. Certo, ma soprattutto perché così non si fa altro che peggiorare una situazione che già di per sé è una catastrofe che aumenta in qualche modo, come posso dire, aumenta i Novax. Allora, se ci fate caso, molte persone diventano Novax perché si fanno domande su cosa ci sia nel vaccino anti-Covid-19. Io chiedo a queste persone. Se prima dell'esistenza del Covid si fossero mai domandate cosa ci sia nel vaccino, per esempio, per la meningite, questo non, loro non, magari non se lo domandano perché non gliene frega un cazzo che magari ci sono persone allergiche, loro pensano che il vaccino anti-Covid uccida a prescindere, questa è una stronzata, bloccano i contagi, bloccano la diffusione del vaccino per pochissimi casi di morte, a me dispiace ovviamente che le persone debbano morire anche sotto influenza del vaccino anti-Covid, ma dovete sapere che quando si va a vaccinare, in qualche modo c'è una richiesta, cioè ti chiedono se sei allergico a qualcosa o no, ragazzi, è questo quello che succede. Non dovete iniziare a farvi in qualche modo spaventare. Vi dovete vaccinare tutti, vi dovete vaccinare tutti, dai
La
più
colpa di tutto
piccoli ai.
questo, da oltre ai boomer di Facebook, vabbè, quelli manco li considero, la colpa è dei giornalisti, categoria da me odiata, perché con AstraZeneca è stata letteralmente distrutta dai giornalisti senza fondamento scientifico, diciamo. Cioè, se uno moriva dopo aver fatto il vaccino, dopo essere stato investito da un autobus, dicevano morto dopo aver fatto il vaccino. Quindi
Sì, infatti è una
i
vergogna. È una
giornalisti
vergogna.
sono un'altra categoria di persone
Vabbè,
di
adesso
merda.
no, perché non possiamo dirlo perché anche noi in qualche modo facciamo informazione. Noi facciamo un'informazione diversa, quello è vero, facciamo un'informazione più
Via
per
digitale.
intrattenimento, sì, per via digitale, però comunque noi dobbiamo informare, non possiamo dire cazzate, perché non possiamo dire bugie, ecco, non possiamo dire falsità. Quindi diciamo semplicemente la nostra opinione. È vero che c'è stata un'esaltazione estrema di AstraZeneca dicendo che AstraZeneca uccide, in realtà non è così. In realtà non è così perché su, che ne so, 10.000 vaccinati, pochissimi hanno avuto queste reazioni. Io ho parenti che si sono vaccinati e che non hanno questi problemi. Anche i miei nonni si sono vaccinati e non hanno questi problemi. Quindi vergogna a chi diffonde notizie false. Noi ovviamente non lo facciamo e diciamo semplicemente vaccinatevi tutti.
Ma
Perché?
è come quando si diceva il Covid, no, uccide. Il Covid
Sì.
può uccidere, ma non uccide tutti, insomma. Non è vero il fatto che solo i giovani si salvano, comunque non possono morire, perché sono anche certi giovani che, cioè, sono morti per il Covid, ma anche certi anziani. Ma non è vero che il
Esatto.
Covid uccide sempre, perché non è sempre
Attenzione
così.
Caterina, questa potrebbe essere la tua ultima trasmissione qui perché poi muori di Covid. Io non mi prendo
Mettiamo le corna.
responsabilità. No, no, io non mi prendo le responsabilità. Ovviamente è una battuta.
Speriamo di no.
Però, no,
Domani arriverà
no,
una denuncia a Davide.
no. Sì. Cioè, ci sta la fila per denunciarmi
Presto.
comunque. Dai froci ai neri e tutti mi vogliono denunciare, tutti, perché ho detto in trasmissioni passate ho attaccato qualsiasi cosa. E
Dipende
oggi.
come la usi la parola frocio, secondo me, però. Dipende come
Sì,
la
sì,
usi,
sì, sì,
con chi
sì,
la
sì.
usi.
Esatto. No, è il contesto, è il contesto, è il contesto che fa la parola. Io lo dico sempre, è il contesto, ragazzi. Se un mio amico lo chiamo frocio e lui sta allo scherzo, io lo continuo a chiamare frocio. È uno scherzo, una parola che in quel contesto viene usata per giocare, per scherzare. Dipende da come viene utilizzata. Ho anche amici di colore che li chiamo nero, negro, non si offendono perché sanno che sto scherzando, conoscono il mio carattere e non si offendono. Però credo che io solamente abbia amici di colore perché Pier Mauro è fascista, non ha
No, io
amici, giusto?
sono al 30% medio orientale, anzi, sapevi?
Ah sì, e sei pure fascista, allora vergognati,
Ho
vergognati veramente.
fatto un test del DNA, quelli lì che si trovano su internet così, quelli in americani.
Allora affidabilità
No,
proprio.
no,
Affidabilità 100%.
no. No, quelli delle foto, quelli proprio DNA Ancestry, tipo sta roba qua, no?
Ok.
E è risultato fuori che sono al 30% medio orientale,
Addirittura.
quindi non posso
Vabbè,
essere
allora
fascista.
io nata in Guatemala, cioè, quindi comunque non è che.
Allora, da zona bianca a zona negra in 2 secondi. No, 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 va bene. Ma comunque andiamo avanti, andiamo avanti. È una battuta, ovviamente. Io non voglio offendere nessuno, però chi si offende se ne vada a fare in culo o venga qui in trasmissione a contestare le mie eresie, le mie battute. I cinema sono chiusi, cultura azzerata, la cultura è stata in qualche modo azzerata. Vergogna per chi ha voluto in qualche modo chiudere tutte quelle attività che in realtà favorivano. In qualche modo o no, favorivano la cultura. Che tu mi chiudi il cinema, che tu mi chiudi il museo, perché? Perché per non far diffondere il virus è una stronzata pazzesca. Se tu mi fai entrare 5 persone alla volta, massimo 10 persone alla volta, in uno spazio aperto con distanziamento di altro che 2 metri, è una vergogna chiudere. Chiudere così. Io capisco aule scolastiche che hanno magari uno spazio più ristretto, visto che viviamo in un paese in cui le aule sono di 1 metro quadro, vergogna anche per questo, però non riesco a capire perché chiudere uno spazio così grande come il teatro, come il cinema, come il museo, o no? Ragazzi, voi che ne pensate?
Ma le chiusure in generale
Sì,
sono
sì.
insensate, specialmente dei luoghi di cultura.
Esatto.
università, per esempio, andrebbero aperte completamente in didattica, perché mo, tralasciando medicina, facoltà dove la presenza è obbligatoria, diciamo. Però se uno studente non ha un'interazione con il professore, non potrà mai andare a fare l'avvocato, l'economista, tutte queste professioni. Mo, le superiori, diciamo, può passare alla fine, perché non ci sono specializzazioni, è solo una preparazione all'università. Ma l'università non può essere
Certo.
fatta solo in DAD.
Ok. Beh,
Ma c'è chi in DAD si
certo.
trova anche meglio, cioè nel senso delle superiori c'è anche chi in DAD preferisce che a scuola. Magari chi ha un'ansia sociale o magari hai ansia davanti alle persone, dover leggere, per esempio, c'è chi preferisce farlo in DAD, dipende.
Certo. Allora, vorrei farvi delle domande. Conosco già lo schieramento politico di Pierre, ma voglio farvi comunque questa domanda. Ecco, Draghi, secondo voi, a differenza di Conte, perché secondo me non è cambiato un cazzo, che politica sta attuando? Sta migliorando o no, la situazione economica del paese? Lascio la parola a Pier Mauro.
Allora, Draghi sta migliorando la situazione politica del paese, solo che alcune forze di governo, tipo il PD, tipo il Movimento 5 Stelle, ostacolano le leggi buone, diciamo, oppure migliorie che possono essere effettuate. Ad esempio, la cittadinanza agli immigrati, giusto,
Beh.
no? Una legge che mo' Letta, segretario del PD, ha fatto uscire di nuovo. Quella mi sembra attualmente fuori contesto, diciamo.
Fuori contesto perché sei un fascista. No, va
No.
bene. È fuori contesto perché siamo in un momento in cui queste decisioni dovrebbero essere secondarie, giusto?
Esatto, dopo la cittadinanza in generale, diciamo, non è una cosa che deve essere regalata. Per
Beh,
esempio,
certo.
se io volessi immigrare in America, lì non è che la cittadinanza la regalano, Australia, Inghilterra. La cittadinanza come adesso funziona bene, nasci in Italia, una volta che hai 18 anni decidi, anche perché molti stranieri non vogliono rimanere in Italia perché è un paese di merda. Quindi
Esatto. Vogliono andarsene.
la cittadinanza è abbastanza inutile, diciamo.
Ma in America funziona tutto proprio diversamente. Almeno devi vivere lì 2 anni per avere la cittadinanza, proprio devi viverci. Le tasse le paghi per forza. La casa, se tu non ci vivi, non la puoi tenere. Insomma, stando qua in Italia, avendo una casa lì, devo avere qualcuno che pulisce il giardino, così, perché sennò te la levano la casa. Quindi è proprio diverso.
Certo.
Qua le case le puoi tenere chiuse e non usarle, però tanto rimane sempre tua, invece là non è proprio così, al contrario.
Eh beh, è una legislazione completamente diversa, ma io sono contrario alla sanità privata, che in America è, diciamo, come è da forma, è formalità. E una sanità privata non consente a chi è povero, alle persone povere, di curarsi in qualche
Invece, dai, io
modo.
sono favorevole alla sanità privata, però, aspetta, c'è un però. Quella in America è molto più un'oligarchia, diciamo. Cioè, le assicurazioni sanitarie controllano tutto. Se ci fosse più libero mercato, secondo me, i prezzi si abbasserebbero notevolmente. Diciamo che, come McDonald's, Burger King, fanno una competizione tra di loro e il prezzo del panino alla fine risulta più basso. Perché,
Certo.
per me, la tassazione è un furto.
Un furto.
In
Bene,
generale proprio, è una coercizione di denaro.
bene. Una cosa diversa che abbiamo noi che hanno loro, il fatto che se tu le cose le compri subito costano di meno, invece se aspetti più tempo passa, più le cose costano di più, invece qua è il contrario. Subito costano tanto e se aspetti poi magari vanno in saldo, là è proprio il contrario.
Ok,
Quindi è diversa
quindi appena
l'economia.
le compri costano di meno. Bene,
Sì,
bene,
costano di
bene,
meno.
è un'economia diversa. Bene, bene. È interessante parlare di questo. E l'istruzione è anche diversa. Io prima stavo vedendo un video su YouTube, un reportage di alcuni giornalisti italiani che sono andati, se non sbaglio, in Finlandia, comunque nei paesi che si affacciano sul mare del Nord, quindi paesi balcanici possiamo dire, E lì l'istruzione è gestita veramente bene. I ragazzi hanno la possibilità di avere un'istruzione a 360 gradi, cosa che in Italia non è consentita perché? Perché c'è una limitazione per quanto riguarda il liceo che si va a scegliere. Qui c'è il liceo classico, il liceo scientifico, eccetera. Lì si fa un'istruzione a 360 gradi. Basti pensare che in qualche modo c'è un'istruzione basata su studi sociologici, quindi su studi che vanno a migliorare la vita degli adolescenti. E lì si studia musica perché dà modo ai ragazzi di stare tutti insieme, si leggono i libri tutti insieme, c'è diciamo un salotto letterario quasi. Qui in Italia queste cose devono essere iniziativa del singolo professore, invece lì è istituzione, lì è un'istituzione trovare quelle caratteristiche.
Qui c'è
In
lettura del
Italia.
libro, lettura del libro,
Esatto,
spiegazione, fine.
esatto. Lì no, lì c'è un lavoro di gruppo, i ragazzi lavorano molto in gruppo, ecco perché funziona, perché anche nel mondo del lavoro ci sono sempre più team lavorativi, non si lavora quasi mai più da soli. Cioè, comunque è un'ottima scuola quella che hanno in questi paesi. Da noi questa cosa non ci può essere perché siamo ancora agli antichi romani su certi aspetti. Ecco perché molti giovani se ne vanno, si laureano in Italia perché l'università, per quanto se ne possa dire, dà una preparazione abbastanza decente, soprattutto la sapienza, anche
È una
se.
delle migliori in Europa.
Sì, ma la sapienza ha un solo difetto, per quanto mi riguarda, poi può essere che in altri atenei non funziona così, può essere che in altri ambiti di studio non è così, però giurisprudenza è relegata a mero nozionismo, cioè si studiano le cose a memoria, poi vai dal professore all'esame, gliele ripeti, gliele sbatti in faccia e magari se hai fortuna ti prendi un bel voto. Sì, tutto a memoria. Purtroppo capire le cose non basta, non basta. Le superiori come scuola non aiutano, non aiutano. Il mondo dell'università è completamente diverso e chi si trova ad affrontare l'università uscendo dalle superiori si trova in un mondo completamente nuovo e non si è stati preparati a questo. Chi come Caterina si trova alle superiori ancora, quando andrà all'università, si troverà un mondo un inferno, si troverà davanti un inferno e si dovrà adattare, si dovrà adattare. Vince chi si adatta. E
Pagine e
c'è
pagine dei
un'altra.
libri senza nessuna spiegazione,
Esatto, la
mero
spiegazione è minima.
nozionismo.
Esatto, e non funziona così, non funziona così. Perché i ragazzi non sono abituati a questo, sono abituati a spiegarsi a parole proprie, un vocabolo completamente diverso, che all'università non va bene. E quindi è questo quello che manca per arrivare ad un'unione e quindi a un continuo stabile nell'istruzione. Perché elementari, medie, superiori, università sono cose separate, invece dovrebbero essere un percorso, diciamo, unico, no? Di crescita dell'alunno, di crescita della persona, cosa che non funziona. In Italia non funziona così. Altra cosa che voglio dire è i voti. Siamo abituati in Italia a legarci molto al voto che il professore ci dà, e all'università è la stessa identica cosa. Io invece mi sono un po', diciamo, estraniato da questa metodologia. Infatti ho la teoria del 18, che non è una teoria che esprimo perché semplicemente studio poco, però è una teoria che secondo me vale per alcune situazioni, non per tutto, è una teoria, generica ma che non vale sempre. La teoria del 18 è: non conta, se prendi 18 o 30. L'importante è finire il percorso e laurearsi ed avere una laurea. La laurea che si prende con un voto, ne so, un 70, e la laurea che si prende con un 110 lode, sono per me personalmente uguali, sullo stesso livello. La laurea di giurisprudenza, valutata con un 70 su 100, 110, è la stessa di una laurea valutata 110 su 110 e lode. Quindi è la stessa identica cosa, e nel mondo del lavoro, nella maggior parte dei casi, non è quello che fa il lavoratore, non è quello che si cerca in un lavoratore, il voto più alto, il voto più basso, si cercano le competenze, vergogna a chi basa la scelta dei propri lavoratori sul voto, perché magari se una persona si laurea con 110 e lode, ha imparato tutto a memoria e in realtà non ha competenze, non ha competenze.
Ma certe
Ok?
volte
Hanno notato anche
anche persone non
disproporzioni.
laureate sono
Fermi
più
tutti una alla
competenti.
volta, fermi tutti una alla volta.
Vai, vai, Caterina.
No, no,
Parliamo.
dico, a volte anche certe persone non sono laureate, hanno più competenza di persone laureate. Dico questo.
Sì, è la pratica. Ecco perché esiste il tirocinio. Per quanto riguarda le scienze pratiche, quindi fisica, eccetera, è molto più la pratica che la teoria. La teoria è importante, ma poi la pratica, c'è cioè poi un mondo intero che si staglia davanti a chi è laureato, è la pratica. Ecco perché esistono tirocini, eccetera, perché la pratica è molto diversa dalla teoria. Poi, quando si va ad applicare quello che una persona ha studiato, è già più complicato adattarsi. Perché fino ad allora erano libri su libri di teoria su teoria, ma la pratica è completamente diversa.
Prendi
Stesso
questo
vale.
esempio, Tano.
Sì.
Allora, un ragazzo studia a un istituto professionale, un istituto professionale di elettrotecnica. Finisce la scuola, viene assunto subito dall'Enel, dopo tirocini vari e cose, e prende 1200 euro al mese. Esempio. Un altro ragazzo esce da scuola con 100, 100 e lode, tutte queste cazzate, no? Esce, si fa 5 anni di università, sociologia, antropologia, filosofia, economia, scienze politiche, esce, trova stage non retribuiti, lavori al massimo a 800-900 euro. Quindi cosa fa lo Stato?
Beh, niente.
Dice agli alunni, imparatevi un mestiere piuttosto che andare all'università, oppure scappate all'estero.
A scappare è l'opzione che gli italiani, i giovani italiani utilizzano più spesso. Credo che in un paese che punta sui giovani questo non dovrebbe accadere. Il problema è che l'Italia non è un paese che punta sui giovani. I nuovi lavori che stanno dilagando in questi ultimi anni, dagli inizi del 2000, sono lavori che si basano sull'internet, no? Se ci avete fatto caso, molti ragazzi lavorano facendo stream su Twitch e ci guadagnano i soldi, ma molti soldi. Quindi io mi chiedo, com'è possibile che non vengano magari aggiunti nel manuale enorme dei lavori questi nuovi interessanti lavori questi interessanti lavori che sono lavori nuovi, ma soprattutto moderni, che uniscono intrattenimento e come per esempio il podcast. Ora io in questo caso noi non lo facciamo come lavoro, non lo facciamo come mestiere, però comunque è un metodo di comunicazione nuovo e credo che questi nuovi metodi di comunicazione, live su Twitch, eccetera, siano molto ma molto interessanti. E debbano essere in qualche modo, devono essere regolati dalla
Solo che
politica.
non devono essere soggetti a strumentalizzazioni. Ad esempio, Twitter che ha bannato Trump. Diciamolo. Questa è stata una profonda ingiustizia per la democrazia, perché quando Trump vinse nel 2016 come presidente, Hillary non venne bannata, nonostante all'epoca, non so se ti ricordi, ci furono degli scontri.
Beh, questo è un argomento molto interessante. Beh, possiamo dire che Trump era un po' un pagliaccio, no? Era un po' un pagliaccio, da molti considerato come il presidente più inutile, più clown del mondo, anche se Biden sta facendo molto per essere il primo della lista. Quindi Io voglio dire che semplicemente i politici devono fare politici, non devono fare show, non devono fare intrattenimento, devono fare politici. Stesso vale per i politici italiani che si trovano oggi sui social. Matteo Salvini è uno di quello, è uno di quelli che si trova a fare, ad usare questi nuovi metodi, che sono di propaganda, propaganda inutile. Ecco, io voglio
Per me,
parlare,
Davide,
sì.
Trump dopo Reagan è stato il miglior presidente americano. Perché però? Ti spiego perché. Trump è stato l'unico presidente ad essere stato attaccato unilateralmente da tutte quante le testate giornalistiche, CNN, tutte quante le testate giornalistiche americane sono state attaccate. E no, erano 13 anni che un presidente americano non faceva partire una guerra.
Beh, sì.
Secondo me. Sono cose che valgono.
Sì, ma sicuramente questo è da riconoscere a Trump. Però è anche vero che Trump era un po' un burattino del suo partito. Anche questo è
Il partito
importante.
repubblicano purtroppo è un po' corrotto, quello è il problema.
Il problema, no, il problema è che hanno solo due partiti in America. Secondo me politicamente sono messi molto male rispetto a noi. Noi abbiamo magari un po' più di partiti, no? Quindi un po' più di scelta. In America o sei bianco o sei nero, in poche parole. Ci sono solo due partiti con idee più o meno diverse, anche se sono tutti e due partiti di destra, uno un partito un po' più moderato, l'altro un po' più estremista, ma comunque due partiti di destra. Perché? Perché favoriscono il capitalismo e favoriscono la vendita di armi. Basti pensare che le campagne pubblicitarie per le elezioni che vengono donate ai presidenti, ai futuri presidenti, a chi si candida, sono comunque campagne che sono in qualche modo assecondate dalle industrie delle armi americane.
Su questo,
Perché
infatti, Davide, abbiamo punti di vista molto differenti. Però, beh, ci sta, ci
no, no,
sta.
no, se allora siamo nella zona bianca, quindi sei libero di dire tutto quello che vuoi, non ci sono limitazioni. Se tu sei contrario a quello che ho detto adesso, puoi dire la tua opinione. Sei libero, prego, parla.
Secondo me, il secondo emendamento americano, che dà quello il diritto di possedere armi, è un diritto indissolubile. Perché? Il diritto alla difesa personale, soprattutto prendi un paese tipo il Regno Unito, no? Hanno bandito tutte le armi, però comunque ci sono più omicidi a Londra che a New York. Attacchi con l'acido, attacchi col coltello. Le armi illegali verranno comunque, cioè i cattivi avranno sempre le armi. Solo che tu, mettendo leggi sulla limitazione di armi, le levi alle persone con buone intenzioni, diciamo, con intenzioni di difesa. Certo. Andrebbe regolato, non date a tutti, non è che il primo matto che va da Walmart compra una pistola. Però
Certo.
il sistema italiano da questo punto di vista mi sembra discretamente buono, diciamo.
Beh, io credo che un uomo che difende la propria attività, la propria casa, abbia tutto il diritto di farlo. Ovviamente lo deve fare in maniera consentita. Ora, io sono pro adozione delle armi in momenti critici, quando il ladro sta per sparare o comunque sta minacciando la nostra famiglia, noi possiamo difendere la nostra vita e quella dei nostri cari. Quando è che si va a superare questo, diciamo, scoglio? Perché nessuno può decidere sulla vita dell'altro, ma nel momento in cui un criminale decide di un ladro, un criminale armato, decide di intraprendere quel percorso, quel lavoro, chiamiamolo così, quel percorso di vita, sa
Sai rischi.
benissimo, sa i rischi, sa benissimo che un uomo armato può sparargli. È
Però
quello.
se il ladro sta scappando, cioè quello non è moralmente anche giusto sparare, non è.
No, 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 se sta scappando è un altro discorso. Se sta scappando è un
Vabbè, in
altro
quel caso
discorso.
no, perché cioè, se lui comunque scappa non serve usarla, cioè non è che te la sta puntando, proprio tu la usi nel caso proprio nel senso vedi che serve, che te la punta anche lui, ma se no, perché?
non ha senso.
Esatto. In quel caso no. Il problema è che in America magari si fa un abuso delle armi. Ecco, questo dovrebbe essere un po' più controllato. In Italia questo abuso non c'è. E fino a quando non c'è un abuso delle armi, io sono pro l'armarsi per difendere la propria vita e quella delle persone a noi care. Ecco. Nel momento in cui, soprattutto io leggevo l'altro giorno su un sito, un uomo che stava rischiando 13 anni di galera, di carcere, perché aveva dovuto sparare a due rapinatori che stavano uccidendo sua moglie, e quindi in quel caso lo Stato deve tutelare, non deve condannare a 13 anni un uomo che stava difendendo la propria attività lavorativa e sua moglie. È una vergogna. Lo Stato italiano dovrebbe tutelare queste persone e soprattutto deve fare un controllo su tutta l'Italia, un controllo sui poliziotti, su chi è armato H24, carabinieri, poliziotti, forze armate in generale, perché ci stanno dei pazzi. Ci sono dei pazzi che sono armati H24, degli poliziotti, dei carabinieri, che hanno delle armi e che magari ne possono fare un abuso. Questo è anche vero. Ci sono stati episodi su episodi di criminali, per carità, di spacciatori di droga, uccisi a manganellate da carabinieri, da poliziotti, o portati in caserma e ammazzati di botte.
Appunto, dal secondo emendamento, cioè anche il possesso di armi da parte dei cittadini, serve evitare appunto una dittatura.
Certo.
L'Italia, se tornasse un nuovo Mussolini, non sarebbe pronta a respingerlo, diciamo. Invece in
No.
America, se si instaurasse un dittatore, i cittadini sono armati, possono ribaltare il governo, la
Sì,
dittatura,
ma
diciamo.
è anche vero che se tornasse una dittatura, quindi un nuovo Mussolini, che in questo caso è Salvini, vabbè, questo è fattuale, se tornasse un nuovo Mussolini, ci sarebbe una gran parte degli italiani a favore di un ritorno di Mussolini, non perché sono fascisti, ma perché sono portati ad una condizione sociale, economica soprattutto, sono portati a favorire una dittatura. Io credo che l'Italia non sia stata mai pronta ad affrontare una democrazia fondata su quei principi scritti nella nostra carta costituzionale. Io credo che l'Italia non sia pronta ancora oggi ad avere una democrazia. Credo invece che sia pronta a una dittatura una dittatura moderata, ovviamente. Perché? Perché anche i romani utilizzavano questo sistema. Nel momento di criticità si eleggeva un dittatore per un certo periodo e si restituiva un equilibrio. Questo equilibrio oggi non c'è, in Italia non abbiamo questo equilibrio. E una dittatura potrebbe favorire il ritorno di un determinato equilibrio. Gli
È
italiani
però è
sono...
pericoloso,
È pericoloso, ma gli italiani si sanno solo lamentarsi. Si lamentano di tutte le cose, ma non c'è mai una vera lotta una lotta a questi poteri forti, no? Non c'è mai, se non parliamo di Brigate Rosse, per esempio. Brigate Rosse che ovviamente incutevano timore a tutti i partiti politici, nessuno escluso. Quindi, o si ha un ritorno del terrore, il ritorno del terrore delle famose Brigate Rosse, in cui i partiti politici erano obbligati a dare ragione al popolo, se no sarebbero stati ammazzati. Mettiamo caso che oggi Draghi e tutti i ministri e tutto il governo venga minacciato di morte. Se non si, diciamo, attuano politiche che vadano a favorire la riapertura di ristoranti, eccetera. Ecco, poniamo questo caso. Cosa succederebbe? Cosa succederebbe? Un bordello, ragazzi, un bordello. Sono sicuro che succederebbe un bordello. Quindi, ma un bordello in senso positivo, un macello, ma in senso positivo. Capite? Capite? Quindi,
infatti, appunto per questo dovrebbero spingere per le riaperture.
la minaccia è una, diciamo, forma di potere che il popolo dovrebbe avere. La minaccia è un potere che il popolo dovrebbe avere, non un un popolo disgraziato come l'Italia, ma un popolo cosciente del proprio potere dovrebbe avere come strumento di potere la minaccia al governo, la minaccia al potere ai poteri forti, e in questo caso al governo. Io ovviamente non sono un complottista, non credo a questi poteri forti, Bill Gates, eccetera, ovviamente no. Però il popolo deve avere l'ultima parola su tutto e ovviamente gli italiani non ce l'hanno in questo momento. Voi che ne pensate?
Secondo me andrebbe introdotto un patentino di voto, perché non tutti gli italiani dovrebbe essere concesso il voto.
Beh, per quale
Perché,
motivo?
ad esempio, la Brexit è stato un provvedimento effettuato sulla base di persone che non andavano a votare senza sapere cosa andassero a votare, con le ripercussioni che ci sono state, la caduta della sterlina subito dopo, queste incertezze, diciamo.
Certo.
Quindi, secondo me, dovrebbe essere una sorta di privilegio andare a votare, non deve essere una cosa che possono fare tutti. Cioè,
Certo,
se tu fai un
bisogna.
breve esame, dimostri che hai un minimo di quoziente intellettivo, puoi votare.
Beh, sarebbe interessante, sarebbe un metodo. Tu, Caterina, cosa ne pensi?
Io non concordo perché comunque, cioè, non c'è sempre stato il diritto del voto, soprattutto per noi donne. E secondo me ora com'ora che si può, c'è cioè, il diritto, c'è cioè, il voto, è un diritto e un dovere. Secondo me è giusto che tutti votano perché siamo in un paese libero, ognuno può esprimere le proprie idee. E comunque ognuno deve votare, secondo me. C'è chi purtroppo non vota perché non sa cosa votare, anche perché non trova non trova nella politica le proprie idee e i propri
Interessante.
pensieri. E
Tu,
per questo.
Davide, sei andato a votare?
Ma per il referendum del taglio dei parlamentari, sì, ho votato sì. Ho votato sì, mi sono informato ovviamente prima di votare, mi sono informato attraverso i giornali che ovviamente erano tutti contrari, tranne il Fatto Quotidiano, erano tutti contrari al taglio dei parlamentari, non si sa perché, non si sa perché, ma i giornali hanno sempre fatto un po' il volere dei partiti e del governo, tranne ovviamente alcuni giornali. Io seguo il Fatto Quotidiano perché secondo me è vicino alle mie idee, quello sì, lo posso dire pubblicamente, però ovviamente mi informo anche non solo dal Fatto Quotidiano, ma anche da altri. Tu che cosa hai votato?
Io non ho
Al
votato in
referendum?
questo
No,
referendum
non hai votato in questo referendum. Come mai? Come mai?
perché ritenevo questo referendum inutile. Diciamo che il taglio dei
Ok.
parlamentari poteva avere dei vantaggi, poteva avere degli svantaggi, però chi l'ha proposto non mi piaceva, ho detto non voto.
Ok,
Ma se
interessante.
domani ci fossero le elezioni del Parlamento, tutte le cose, avresti già delle idee su chi votare oppure andresti a caso, diciamo.
No, io non voterei, non voterei, non voterei assolutamente perché non c'è nessun partito che rappresenta le mie idee, e non esiste per ora, magari domani ne inventeranno uno, ne creeranno uno che rispetta le mie idee, cioè rappresenta le mie idee, però no, tu chi voteresti?
Allora, io
Lo
voterei
chiedo a
sì. Io
entrambi, lo chiedo a entrambi.
voterei il Partito Liberale, solo che non c'è, oppure 0,00001. Quindi penso di votare Lega, come ho fatto in passato.
Tu
Tu,
chi
Caterina?
voteresti, Caterina?
Ma io anche nessuno perché non c'è nessuno che ha le mie idee, cioè nel senso con i miei pensieri e quello che farei io, quindi per adesso
Magari domani inventano il partito LGBT e diventa tutto più. No, diventa tutto più bello.
no, un partito che, cioè comunque, io sono d'accordo agli immigrati. Aborto, adozione, coppie gay, tutte queste cose qua, e ancora non ce n'è una.
Ricordiamo a tutti che Davide è un omofobo.
No, non è vero assolutamente. Io, anzi, ne parlo abbastanza spesso ne parlo di gay e adozioni, eccetera. Anzi, parliamo adesso di questa cosa interessante perché adesso Caterina ha dato modo di parlarne. Allora, Pier Mauro, ti faccio queste domande. Pro o contro l'adozione di coppie gay? Pro
Pro.
perché?
Perché la libertà del cittadino non deve essere decisa dallo Stato, non deve entrare niente nelle decisioni del cittadino. Cioè,
Ok.
se una coppia basta che, cioè, non è violento o altre cose, ci sono tante coppie etero che sono violente. Quindi perché una coppia omosessuale non può adottare?
Giusto, giusto, giusto. Quindi l'importante è tutelare il minore, giusto. Adesso invece pro o contro l'aborto? Ok, perché?
Pro, perché lo Stato, come prima, non deve entrare in nessuna decisione del cittadino. Se tu, Davide, mi dici no, tu non puoi fare questo, tu sei un usurpatore, sei un dittatore. Io con il mio
Ok,
corpo posso fare quello che mi pare. Tu invece sei a favore
interessante,
o
interessante.
contro?
Io sono pro ovviamente a entrambi le questioni, sia l'adozione sia l'aborto. Invece, Caterina, ti volevo
Sono
chiedere,
pro, ovviamente.
tutti e due gli argomenti?
Sì.
Ok. Vabbè, anche perché essendo tu una ragazza omosessuale,
Sì.
adotteresti insieme alla tua compagna, futura compagna, adotteresti
Sì.
un bambino, anche per quanto riguarda no, come cazzo si chiamava? L'utero in affitto, sei d'accordo? Tutti e due, eh? Prima
Sì.
la Caterina, però. Tu che ne
Sì.
pensi? Sei d'accordo?
Sì. Certo.
Interessante.
Da, secondo me andrebbe liberalizzato tutto.
Sì,
Parti
concordo.
da armi, marijuana, tutto andrebbe legalizzato.
Anche
Perché?
la droga? Anche la droga?
Marijuana un po' di me, cioè in uso comunque,
In
cioè,
uso medico intendo io.
medico sì, se no insomma no.
No, no, uso personale, dico uso medico ovviamente.
Io uso medico sì, anch'io.
Perché ci sono tanti disabili che faticano a trovare,
Sì.
grazie al Vaticano.
In quel caso concordo.
Il Vaticano purtroppo, allora la Chiesa in qualche modo gioca un ruolo fondamentale nella crescita di questo paese, cioè al contrario, non fa evolvere l'Italia come paese e soprattutto non si dovrebbe mischiare in situazioni in cui non c'entra realmente un cazzo. Ora, io credo che i gay non abbiano, gli omosessuali, le comunità LGBT non abbiano bisogno dell'approvazione di un prete per vivere la loro vita o per sposarsi. Secondo me sono liberi, chiunque è libero di sposarsi davanti a Dio, secondo la mia, io non credo a Dio, però credo che se esistesse un essere superiore come Dio, dovrebbe amare tutti, no? A prescindere dalla sessualità o
Giusto.
a prescindere da quello che c'è scritto in un libro che è la Bibbia, appunto. Quindi vergogna alla Chiesa, io sono contrario all'esistenza della Chiesa. Mi potranno scomunicare, facciano come cazzo vogliono, io sono contrario. Tu, Pier Mauro, cosa ne pensi?
La Chiesa cattolica andrebbe abolita.
Bene, bene, finalmente un argomento su cui andiamo d'accordo. Tranne Salvini, tutto il resto va bene.
Salvini, cioè, non è che sono d'accordo al 100% con le sue idee, però diciamo che secondo me è l'unico che può fare qualcosa attualmente in Italia. Parti
Beh,
dalla
molti,
flat tax.
lo sai che molti credono nelle idee di Salvini, anche io, anche se credo che sia un po' un coglione, possiamo dirlo, no? Su alcune cose anche la lotta alla mafia, l'approvazione delle forze dell'ordine, che non lo so. Io
Però
personalmente.
un contrario che trovo, no? Nel senso, cioè, se una persona è d'accordo con le idee di Salvini, come puoi essere d'accordo con le idee di Salvini, ma comunque approvare coppie gay o per esempio gli stranieri che vengono in Italia? Cioè, un po' vai un po' contro le tue idee, no?
Perché io sono un liberale, prima di tutto. Salvini, diciamo, è solo. È il meno peggio.
Estremista,
È il meno peggio.
estremista, estremista, un estremista fascista, via tutti gli estremismi, via, via tutti gli estremismi, però io vorrei invitare qui un fascista in futuro in questa trasmissione, sarebbe bellissimo avere un confronto con un fascista, anche se ce l'abbiamo già Pier Mauro, però vorrei un confronto con un fascista più fascista, ecco, un po' più fascista, un fascista più fascista, interessante, sarebbe
Il
bello.
liberalismo è l'esatto contrario del fascismo.
Ma lo so, lo so, so, lo so, lo so, lo so
Comunque, sì, vabbè, si
perfettamente.
scherza, qua siamo.
So perfettamente le tue idee, non condivido tutto, però è bello avere questa diversità, perché qui si possono esprimere tutte le opinioni, anche in futuro avremo ospiti che saranno contrarie a molte dei nostri ultimi argomenti, perché anche ho ricevuto messaggi di persone che non erano così contente del podcast, anche se devo dire che sta avendo approvazione, avendo una fortissima approvazione dal pubblico, perché poche trasmissioni hanno il coraggio. Ovviamente noi non siamo controllati, siamo indipendenti, no? Se non siamo controllati da
Dai
nessun
poteri forti,
tipo,
noi
dai
siamo
poteri forti.
controllati.
Noi non siamo controllati dai poteri forti, siamo controllati dai fascisti, solo dai fascisti.
Draghi ci manda la lista di cose da dire.
Sì, Draghi ci manda una lista immensa di cose, su cose interessanti. Bene, noi siamo arrivati alla fine di questa trasmissione divertentissima. Devo dire che l'asticella della qualità, non audio, perché ci scusiamo per magari la qualità audio, però non abbiamo ancora trovato un metodo per avere un audio ottimale, perché non siamo in presenza, ognuno è a casa sua, siamo in collegamento con Pier Mauro e Caterina, ma siamo in collegamento
Più avanti
su...
ci aggiorneremo per farlo in
Sì.
presenza.
Sì, infatti ho chiamato Pier Mauro perché lui porterà qualità a questa trasmissione, giusto? Porterà qualità sicuramente, essendo un fascista.
E
Vabbè,
che fai, te ne privi?
e che fai, te ne privi, giusto? Quindi io vi saluto e ovviamente auguriamo a tutti i nostri ascoltatori, che cosa auguriamo di solito ai nostri ascoltatori? Di prendersi un dito nel culo, no? Perché è giusto la stimolazione della prostata, sia maschile che femminile, è giustissima. Quindi ai comunisti diciamo evviva, evviva, benissimo, e ai fascisti invece cosa diciamo? A testa in giù devono stare, tutti i fascisti a testa in giù, basta. Pier Mauro da domani sarà a testa in giù.
Davide, da domani si troverà a casa Pound sotto casa.
Casa Pound interessante. Quindi finiamo qui la nostra trasmissione e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.